Padre, noi ti ringraziamo per il dono dello Spirito Santo che tu e il Figlio ci avete mandato e che ci mandate ogni giorno. Ti lodiamo, ti benediciamo perché tu vieni a ricrearci, perché tu desideri fare di noi dei figli completamente nuovi, inediti, originali. Tu sei disposto a ricominciare ogni giorno da noi, dalla nostra povertà, per fare cose grandi, dalle nostre pietre di scarto, per costruire il tuo tempio. Ti ringraziamo, Gesù, perché la tua sagacia e la tua pazienza di maestro ci porta sempre più avanti. Ti ringraziamo perché tu non hai fretta, perché rispetti i nostri ritmi, i nostri tempi, perché ci insegni a leggere la storia secondo la luce che viene dal Padre, secondo i criteri di interpretazione che sono i suoi e non i nostri. Ti ringraziamo e ti lodiamo, Spirito Santo, perché tu sei forza, potenza, fuoco, calore, vita, gioia, verità, semplicità, trasparenza, consolazione, pace. Sei il dono dei doni. Ti ringraziamo perché tu continui a operare, perché tu sei creatore, perché non ti arrendi mai di fronte alle nostre opacità, di fronte alle nostre chiusure, alle nostre paure, alle nostre precauzioni, alle nostre prudenze troppo umane. E ti ringraziamo, Maria, perché tu, docile vela al vento dello Spirito, continui a guidarci e a orientarci come una madre, continui a educarci, a farci crescere come veri figli. Donaci la docilità, donaci la pace, donaci l'abbandono totale. Amen. Siamo giunti allora al discorso di Pietro e allora però vorrei iniziare facendo un altro piccolo passo indietro, ma non molto indietro, indietro dove eravamo poco fa, per domandarci, ma allora che cosa è accaduto veramente a Pentecoste? Perché il discorso, noi siamo sempre un po' molto, quando leggiamo un brano di Vangelo ci domandiamo, ma che cosa è accaduto? C'è stato veramente sto tuono, ci sono state queste fiamme, c'è stato tutto quello che viene, no? Quello che viene raccontato, perché noi abbiamo sempre un po' questa idea, abbiamo della storia sacra e della storia così come viene raccontata nel Nuovo Testamento ma anche nell'Antico, abbiamo una idea cronachistica o giornalistica. Ora, quando noi leggiamo la Bibbia, leggiamo il Vangelo, il problema non è mai questo, non è mai il primo problema. Cioè, è chiaro che alla base c'è stato qualcosa di grandioso, di straordinario. Il che cosa ci sia non lo sappiamo, cioè sappiamo che c'è stato uno sconvolgimento totale nella vita di queste persone, che queste persone da timide sono diventate forti, quindi è certo che come riuscire a spiegare questo cambiamento, come riuscire a spiegare questo terremoto? Ed ecco che allora San Luca si serve di alcuni moduli teologici, non so se sono riuscito a spiegarmi, cioè allora il problema non è sapere come le cose sono andate, ma piuttosto, e qui si fa la teologia della storia, capite, o la filosofia della storia, ma il senso di quello che è accaduto è il che cosa. Cioè dietro a queste parole, ma sono quelli che i teologi tedeschi, gli esegeti tedeschi chiamavano così, was das steht, che cosa ci sta dietro? No? Cioè cosa ci sta dietro qui? Cioè alla fine a noi non interessa. Allora, questo potremmo dire, questo è la carta bellissima che avvolge il pacco natalizio, ma non dobbiamo mai confondere la carta col regalo. Una volta aperto la carta, tolta la carta, dobbiamo però dire che cosa ci sta dietro, cosa ci sta dentro, qual è il Vashdastet, cosa ci sta sotto, Quindi qual è la verità che questo brano ci vuole annunciare? Cioè, che cosa è accaduto in profondità a queste persone? Allora capite che tutte queste immagini di fuoco, di tuono, di voce di Dio, di nuova creazione, di rinnovamento, di coraggio, di forza, di annuncio, di apertura dei cuori, di persone che intendono, eccetera, vuol dire che è stato un sommovimento senza pari, cioè un cambiamento radicale in queste persone che hanno fatto l'esperienza della Pentecoste, a tal punto che non sono più riconoscibili. Coloro che prima li riconoscevano come Galilei dicono: ma chi sono? Ecco, questa cosa si vedrà anche dopo, cioè quando dopo, per esempio, avremo occasione un po' più tardi di leggere il racconto dello storpio alla porta bella che viene risanato, anche lì la gente si domanda che cosa vuol dire questo. Hanno capito cosa è accaduto, ma in sé ogni fatto è ambiguo, occorre interpretarlo. Di fronte ai miracoli di Gesù, le interpretazioni sono due: o viene da Dio, e la gente rimane stupita, i semplici capiscono che viene da Dio, dicono: ma che meraviglia, che bellezza. Dall'altra parte ci sono sempre quelli che dicono: ah no, qui c'è lo zampino del demonio. E questo è il discorso. E in effetti anche qui di fronte alla Pentecoste non tutti sono rimasti sbalorditi, altri dicono: sono ubriachi di vino dolce, questi qui hanno bevuto di primo mattino e adesso vengono fuori brilli, parlano altre lingue, raccontano storie, sono tutti euforici, hanno dentro un'euforia, che se no, fosse capitato adesso direbbero: hanno sniffato cocaina, non so, si sono fatte le canne, non so, capite? Ma guardate che è la stessa ambiguità che si vede di fronte a una conversione. Di fronte a una conversione ci sono persone che dicono: mamma mia, com'è cambiata questa persona. Dall'altra parte ci sono quelli che dicono: ma questo qui ha avuto una crisi mistica, figurati cosa è successo, qualcuno lo ha drogato, qualcuno gli ha fatto il lavaggio del cervello. Non è così, ma guarda, io penso di fronte alla... l'ho tirato fuori questa cosa qui magari un po' scherzando. Di fronte alla conversione di Zaccheo, capitolo 19 di Luca, molti, molti, molti mesi fa. Ora, qual è la reazione della gente? È andato ad alloggiare da un peccatore. Qual è la reazione di Gesù? Oggi la salvezza è entrata in questa casa. Due reazioni diverse, no? Due visioni diverse. Mi domando, che cosa dice Zaccheo? Signore, se voglio dare metà dei miei beni ai poveri, se ho rubato qualcuno voglio restituire quattro volte tanto. Quale sarà stata la reazione della moglie? Un uomo così quieto, guarda che disgrazia aver incontrato Gesù, siamo ridotti sul lastrico, addio grandi crociere con le navi di lusso, addio grandi viaggi, ahimè, ma che disgrazia aver incontrato Gesù, un uomo tutto dedito al suo lavoro, alla sua carriera, un uomo che non lasciava mancare niente alla sua famiglia, ma che, capite? Sempre, ci sono sempre questi due riflessi. Ora, San Luca presenta allora questo grande irrompere dello Spirito Santo nella vita di uomini semplici, paurosi, uomini pieni di difetti, che cosa provoca? Un cambiamento radicale. Siamo di fronte a un cambiamento totale. Una nuova creazione, ecco. Allora, a noi non interessa tanto, anche se siamo un po' curiosi, vorremmo sapere che cosa è accaduto. Cioè, esternamente cosa hanno visto la gente? Probabilmente, esternamente non è cambiato granché, ma in effetti vedremo la spiegazione che dà San Pietro. In effetti siamo qui adesso a cercare come San Pietro cerca di spiegare tutto questo. Ecco il discorso di Pietro, siamo al versetto 14 di questo secondo capitolo. Allora, è collegato a quello che è stato detto prima, cioè dopo che alcuni hanno detto che questi sono ubriacati di vino dolce, che questi si sono fatti, che prima di uscire si sono fatti le canne, ecco allora, dice Pietro, in quel momento Pietro comincia a dire: attenzione, cerchiamo di reinterpretare le cose, adesso vi dico veramente cos'è accaduto. Pietro in piedi, con gli undici, notate bene, Pietro insieme agli altri, vuol dire Pietro parla a nome di tutto il collegio apostolico, non è un parlare da solo, non è a suo titolo personale, non sta dando un'interpretazione sua di ciò che è accaduto, no, levò alta la voce e parlò loro così. Ecco la prima, questo è il primo, potremmo dire la prima predica, la famosa predica di Pentecoste. È in fondo il tentativo di spiegare alla gente il senso di tutto questo, il bash dash te, che cosa ci sta sotto. Voi, giudei e abitanti tutti di Gerusalemme, fate attenzione a ciò che sto per dire. Quindi è una proclamazione molto solenne, cioè fate attenzione, aprite le orecchie, ricordate quando Gesù dice chi ha orecchi per capire, capisca, cioè aprite le orecchie, è un invito a mettersi bene in ascolto, a mettersi in gioco, a non fermarsi, quindi porgete l'orecchio alle mie parole. Quindi per ben due volte, notate bene, potevo dire due volte prima e due volte dopo, Pietro è in piedi, levò alta la voce, parlò loro così, quindi levò la voce e parlò così, due volte, e poi subito dopo dice fate attenzione, porgete l'orecchio, è una ripetizione quadruplice, no? Quasi a sottolineare per ben due volte prima che Pietro parli, due volte durante il discorso di Pietro. Allora, prima cosa che chiarisce, che senso ha tutto questo? Perché questi riescono a farsi intendere anche da coloro che non parlano la loro lingua. Cosa è successo? Costoro non sono ubriachi, come voi pensate. Poiché sono soltanto le 9 del mattino, quindi dovrebbero essersi alzati molto presto per bere, no? Dici, beh, sono solo le 9 del mattino, cioè di fatto vuol dire è solo l'ora terza. È l'ora, quindi il centro della mattinata, le 9, perché sono soltanto le 9 del mattino. Ed ecco allora la spiegazione. Non sono ubriachi, ma si sta invece verificando ciò che è stato, che fu detto per mezzo del profeta Gioele. Notate bene il fu detto è ancora un passivo divinum, cioè si sta verificando adesso ciò che Dio ha detto attraverso il profeta Gioele. Quindi, in qualche maniera, cos'è? Cosa sta accadendo? Il Padre Dio sta realizzando le sue promesse, quelle promesse che lui ha fatto molti anni fa, qualche centinaio d'anni fa a Gioele, ora le sta realizzando e spiega. E San Pietro qui cita, a detta di Luca, i primi 5 versetti del capitolo 3 di Gioele. Negli ultimi giorni, dice il Signore, e fonderò il mio spirito, anzi più che fonderò, potremmo dire, verserò, spirito è veramente come un liquido che viene versato, cioè qualcosa di incontenibile. Quando voi versate un liquido, sapete che non lo puoi trattenere, se voi versate un secchio d'acqua in terra, questo va dappertutto, non si ferma, penetra, va sotto i mobili, va dappertutto. Negli ultimi giorni, intanto negli ultimi giorni, cioè sono i giorni definitivi, vuol dire che siamo arrivati alla parusia, siamo arrivati agli ultimi giorni, sta cominciando qualcosa di nuovo, cioè quello che inizia adesso è un mondo nuovo, novissima dies, gli ultimi giorni, cioè i giorni rinnovati, i giorni inediti, inaspettati, gli ultimi giorni, io riverserò il mio spirito su ogni creatura. Cioè tutte le creature sono toccate dallo Spirito di Dio. e aggiunge: e profeteranno i vostri figli e le vostre figlie. Quindi questa bellissima idea. E cosa vuol dire profetare? Profetare non vuol dire fare la previsione del futuro, no? Profetare vuol dire leggere le cose con gli occhi di Dio. Ecco cosa vuol dire. Allora, tutti i vostri figli, le vostre figlie, tutti quanti, saranno capaci di leggere le cose con gli occhi di Dio. Comincia un nuovo cammino. Tutti gli uomini non vedranno più le cose. Ricordate la contestazione di Gesù a Pietro? Passa dietro di me, Satana, perché tu vedi le cose con gli occhi degli uomini, non con gli occhi di Dio. La pensi secondo gli uomini, non secondo Dio. Ecco, tu, Pietro, non sei profeta. Diventerai profeta. Finalmente Pietro stesso sta parlando, ha capito, dice: vedete, questi uomini stanno trasmettendo, cioè tutti gli uomini, dice Dio attraverso il suo profeta, tutti gli uomini finalmente cominceranno a leggere le cose con gli occhi di Dio, non con gli occhi e lo sguardo che ha trasmesso Satana, capite, nel Getsemane, nel giardino, veramente i due giardini, no? Da una parte abbiamo il giardino dell'Eden, dall'altra il giardino del Getsemani. Il giardino dell'Eden sembra il giardino del successo, ma è un fallimento. Il giardino del Getsemani sembra un giardino di fallimento, ma è un successo. Capite? Sono i due modi diversi. Le due tentazioni avvengono in due giardini. Il giardino dello splendore, della bellezza, della facilità, il giardino del torchio, dove lì vieni torchiato. Sono due diversi giardini. Allora, nel primo giardino l'uomo entra in una logica che è la logica del possesso, nel secondo giardino entra nella logica del dono. E nel secondo giardino impara a pensare secondo Dio, non secondo gli uomini. Ecco il profeta. Tutti i vostri figli e le vostre figlie, ormai è cominciata la risurrezione, è cominciato il tempo nuovo, è cominciata la nuova creazione, gli uomini e le donne, uomini e donne, giovani e vecchi, cominceranno a profetare, cioè a vedere le cose, a leggere gli eventi con gli occhi di Dio. I vostri giovani avranno visioni. Cosa vuol dire avranno visioni? Le persone che hanno visioni non sono tanto quelle che anche qui prevedono il futuro. Avere visioni significa avere degli ideali grandi. Cioè finalmente, cioè non ci sarà più le cose ritrite di prima, la ripetitività. Grandi ideali, grandi slanci, grande fantasia, questa idealità che si risveglia, l'uomo che ha finito di vivere questo grigiore ripetitivo che appesantisce la vita, siamo in una visione completamente nuova. I giovani avranno visioni, gli anziani faranno sogni, quindi gli anziani non saranno quelli che dicono ma i miei tempi, ma saranno giovanissimi, cioè avranno ancora davanti dei sogni, cioè avranno ancora davanti dei progetti, cioè siamo di fronte a una creazione dell'umanità, non solo una umanità nuova, perché ha lo sguardo di Dio, ha la logica di Dio che la guida, ma è un'umanità giovane, soltanto i giovani hanno una grande idealità, no? In fondo l'idealismo è tipico dei giovani, è un idealismo che però deve essere temperato anche dall'equilibrio, se no si finisce nei sogni e basta, ma saranno dei giovani che avranno visioni, quindi che vedranno le cose sotto lo sguardo di Dio, e ci saranno degli anziani che faranno ancora sogni, quindi che avranno ancora il coraggio di osare, di muoversi, di mettersi in discussione, di giocarsi. E aggiunge: certo, sui servi miei e sulle mie ancelle io verserò ancora, verserò in quei giorni il mio spirito e profeteranno, cioè parleranno ed esprimeranno le cose secondo la logica di Dio, presenteranno una visione nuova delle cose secondo la logica di Dio. Farò prodigi lassù nel cielo e segni prodigiosi quaggiù sulla terra. sangue e fuoco, vapori di fumo. Allora capite, avete visto, capite che cosa sta descrivendo Giuda, scusate, Luca, quando sta presentando questa visione di fuoco, di bagliori, di fiamme, di questo spirito che si riversa su ciascuno, dove queste, quindi andavano a posarsi su ciascuno, furono riempiti, cioè c'è proprio qualcosa, questa acqua dello spirito, questa alluvione di spirito che sta invadendo, che si sta riversando. Quindi ciò che è accaduto, dice San Pietro, è esattamente ciò che Gioele ha detto. Quindi Luca sta cercando di descrivere nel cenacolo quello che Gioele aveva detto e che sta veramente avvenendo. Il sole si trasformerà in tenebre, la luna in sangue, prima che venga il giorno del Signore. Il gran giorno sfolgorante, questo giorno del Signore è il giorno della manifestazione del Signore. Cosa vuol dire che il sole si trasformerà in tenebre, la luna in sangue? Cioè quelle cose che ti sembravano evidenti diventeranno buie e quelle cose che invece ti sembravano buie diventeranno vita. Sangue vuol dire vita. Quindi c'è questo cambiamento di prospettiva. Chi è cieco comincerà a vedere. E chi dice di vedere diventerà cieco. Ricordate che cosa dice già San Giovanni, il famoso episodio del cieco nato, se voi foste ciechi non avreste colpa, ma siccome voi dite noi vediamo, la vostra colpa rimane. Quindi che cos'è questo avvento dello spirito? Cos'è questo rinnovamento? È qualcosa che fa vedere chi è cieco e che invece acceca chi crede di essere a posto. In effetti, i poveri, la gente rimane stupita e si domandava che cosa vuol dire tutto ciò. Coloro che sanno tutto invece dicono, ma questi qui sono ubriachi di vino dolce. Quest'uomo compie i miracoli per opera di Belzebul. Ecco, coloro che sanno che hanno una risposta per tutto. Coloro che hanno una risposta per tutto diventeranno ciechi. Sono come il sole che è oscurato, coloro invece che non riescono a trovare risposte perché sono al buio, in realtà verranno illuminati e troveranno la vita. Perché questo giorno è un giorno sfolgorante, cioè un giorno devastante, potremmo dire destabilizzante, sfolgorante nel senso di destabilizzante, viene a sconvolgere gli equilibri accuratamente preparati dalla nostra logica umana. La nostra logica umana, per esempio, prepara degli equilibri che sembrano intoccabili e viene questo giorno che sembra invece mettere in discussione tutti questi equilibri. Allora, chiunque invocherà il nome del Signore sarà salvo. È curioso perché questo brano, questo quinto versetto di Gioele 3, abbiamo visto Gioele 3:1-5, è una citazione che verrà poi ripresa da San Paolo, il capitolo 10 della lettera ai Romani, versetti 9-13, ci sarà proprio questo: chiunque invocherà il nome del Signore sarà salvo. Il nome. Qual è il nome? Il nome del Signore? Negli Atti degli Apostoli il riferimento al nome di Gesù è costante. Gli apostoli operano nel suo nome, parlano e compiono miracoli nel suo nome, è nel nome di Gesù che questo storpio comincia a camminare, è nel nome di Gesù. Quindi non si tratta di una formula magica, ma di una disposizione del cuore che permette al Maestro di essere vivo e operante tra i suoi, che sono semplici strumenti di una grazia che li supera. Il nome è la persona, nella Bibbia il nome non è un modo per dire come si chiama una tal persona, il nome vuol dire la persona, la presenza stessa, io ti battezzo nel nome del Padre, nel nome del Figlio, nel nome dello Spirito Santo, cioè io ti immergo nella persona viva del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, quindi anche qui chiunque invocherà il nome del Signore, cioè chiunque si rivolgerà alla persona di Gesù, allora lui lo salverà. Cioè il Signore è colui che salva, è il vincitore. Se tu ti rivolgi a colui che vince, anche tu diventi vincitore, anche tu partecipi della sua vittoria. Allora, dopo aver letto questo brano di Gioele, quindi San Pietro usa la scrittura un po' come ha fatto Gesù con i discepoli di Emmaus, no? I quali si interrogano che cosa è accaduto, e Gesù, cominciando da Mosè e da tutti i profeti, cominciò a spiegare ciò che in tutte le scritture si riferiva a lui. Qui succede la stessa cosa. Che cosa dicono le scritture a proposito di quello che noi stiamo vivendo? Guardate che è bellissimo, in fondo Pietro fa una specie di lezio divina, e alla luce della parola di Dio si capisce cosa stanno vivendo. È la parola di Dio che mi permette di capire cosa sto vivendo, non la psicologia o la sociologia, capite? Non è andando dallo psicologo XY o dal sociologo YZ o dal tutologo che so, ma no, è la parola di Dio, luce ai miei passi è la tua parola. Allora, quando io, cioè lo strumento essenziale del discernimento è sempre la parola di Dio. Vuoi capire cosa sta succedendo? Guarda, interroga la parola, non aprendo la Bibbia a caso, domandandoti, dove nella parola di Dio trovo qualcosa di quello che io sto vivendo? E questo è interessante. Mi ricordo che un anno Cardinal Martini, quando ero parroco, aveva chiesto a tutte le parrocchie della diocesi, di identificare un'icona biblica, cioè un episodio biblico, entro cui mettere il cammino della parrocchia. Cioè, voi, consiglio pastorale e parroco, in che maniera collocate la vostra parrocchia attraverso un'icona biblica? Cioè, qual è l'esperienza che state vivendo e che trovate presente nella Bibbia? È curioso, eh? È interessante anche farlo personalmente, per dire, adesso io sto vivendo una certa esperienza, una certa cosa, dove questa esperienza è raccontata nella Bibbia? Dove trovo questa mia esperienza? E io mi ricordo che allora abbiamo riflettuto a lungo col mio consiglio pastorale, e certamente guidati un po' da me, che la Bibbia magari la conoscevo un pochino più di loro, abbiamo identificato in questa icona biblica di Genesi 28, Giacobbe che sta facendo il suo percorso per allontanarsi da casa, e che scopre che proprio qui, nella sua quotidianità, in questo suo percorso accidentato con tanti problemi, lì c'è Dio. Ecco, scoprire Dio nella tua quotidianità così banale, spesso addirittura una quotidianità discutibile, piena di difetti, come terribile questo luogo. E quindi abbiamo dato questo titolo al cammino della nostra parrocchia: Dio era qui e io non lo sapevo. Cioè, non si tratta di fare cose nuove, ma di scoprire che proprio questo Dio era qui dove noi non avevamo mai sperato o pensato che fosse. Allora, ecco, questo... E tutte le parrocchie erano chiamate a fare questo tentativo di identificazione di una parola di Dio. Questo è interessante anche per noi, per dire, quello che sto vivendo in questo momento, dove lo posso trovare nella Bibbia, in modo tale che possa capire, alla luce di questa parola, il senso di ciò che io sto vivendo. Interessante questo, perché ci dà anche intanto una sapienza biblica, ma ci permette di entrare proprio in questa lettura profetica degli avvenimenti, no? Si diventa veramente profeti così, cioè capaci di leggere le cose con gli occhi di Dio, alla luce della sua parola, luce ai miei passi e alla tua parola. Perché spesso noi invece facciamo un altro tipo di interpretazione. Dove ho sbagliato? Oppure, che cosa vuol dire questa cosa qui? Vediamo cosa posso recuperare. No, non devi riflettere attraverso la tua sapienza o attraverso le tue lucubrazioni. Mettiti alla luce di Dio e dire, c'è qualcuno, c'è qualche personaggio biblico che ha vissuto la stessa cosa che ho vissuto io, e lì ha trovato la soluzione, e lì ha trovato il senso di questo. E questo può essere. Certo, è un cammino di educazione, un cammino di educazione che certe volte è lungo, ma è un cammino guidato dallo Spirito, anche questo sicuramente. Lo Spirito Santo che ci permette di leggere con uno sguardo nuovo, se no il rischio è quello di avere il cuore indurito, no? Non avevano ancora capito il fatto dei pani perché avevano il cuore indurito. E cos'è il cuore indurito? La sclerocardia. che è una malattia spirituale, non c'entra niente con altre sclerosi, ma vuol dire sclerosi in greco, vuol dire duro, cosa vuol dire cuore indurito? È l'incapacità di andare al di là delle apparenze e di cogliere il cuore dell'evento, il senso profondo, ecco la sclerocardia. Cioè c'è un guscio talmente duro che faccio fatica a romperlo per andare dentro e cogliere invece il gusto di questo frutto che è dentro, al di là del guscio. Cioè i discepoli si sono fermati al fatto brutto della moltiplicazione dei pani, magari stupiti, meravigliati, sorpresi, ma senza andare a dire ma davvero Dio non si ferma di fronte a nulla e col nulla è capace di fare tutto. E dunque non mi stupisco che lui possa camminare sull'acqua e venirmi incontro e sedersi nella mia barca. Ma siccome non l'ho capito prima, non capisco neanche dopo, cioè non ho i criteri di lettura e dunque sono ancora fermo sull'evento brutto senza interpretarlo. Cioè per cui ho tutto per capire, ma non riesco a penetrare, è come essere davanti a una casa che è arredata, eccetera, ma non riesco a trovare la chiave per entrare. Quindi la casa c'è, i mobili ci sono, il letto, ma io rischio di dormire fuori perché non riesco a trovare la chiave per entrare. Il cuore indurito è questa incapacità di trovare la chiave giusta, che è lo Spirito Santo, che vi permette di interpretare nella luce di Dio, luce profetica, tutti diventeranno profeti, cioè capaci di leggere le cose con gli occhi di Dio. Uomini di Israele, udite queste parole, ed è la terza volta che lo ripete San Pietro, poco prima l'ha preparato con due, per due volte alzò la voce, parlò loro, e qui ancora udite queste parole. Gesù, il Nazareno, quindi Gesù che veniva da Nazareth, da un luogo improbabile, un luogo che di fronte al quale molti dicono può forse venire qualcosa di buono da lì, proprio il Nazareno, fu un uomo accreditato da Dio presso di voi con prodigi, portenti, miracoli. Quindi Dio gli ha concesso di fare prodigi, portenti e miracoli davanti a voi. Questi miracoli venivano da Dio. E che per mezzo di lui il Signore operò in mezzo a voi, come voi ben sapete. Quindi voi avete visto, oppure come voi ben sapete, ma potrebbe essere il verbo sapere, il verbo vedere è la stessa cosa, come voi avete ben visto, potrebbe essere in greco, perché il verbo sapere in fondo è una forma di vedere, il verbo orao in greco è lo stesso verbo del sapere. Quindi voi avete ben visto che cosa ha fatto il Signore, e quindi siete ben consapevoli di tutto questo. Dio, ancora una volta vedete che lo interpreta, cioè quei fatti che voi avete visto, che voi conoscete, che avete sperimentato, che riguardano Gesù, ebbene sappiate che non sono dei fatti che riguardano Lui, ma c'è una spiegazione, è Dio stesso che l'ha mandato. Dio, nel suo volere, nella sua provvidenza, due volte, il volere, il beneplacito, è Dio nel suo beneplacito, cioè nel suo desiderio di bene per voi, Dio nel suo beneplacito, nella sua provvidenza, ha permesso che egli fosse consegnato a voi. Quindi tutto quello che è accaduto, lo scandalo della passione e morte di Gesù, lo scandalo del rifiuto, lo scandalo della sua impotenza, ebbene Dio lo ha permesso. È interessante questo concetto, Dio non ha fermato il male, non ha fulminato quei disgraziati, non ha fatto venire un infarto a Pilato, non ha paralizzato le mani di Erode, non ha fulminato coloro che coi chiodi cacciavano, li mettevano nelle mani di Gesù e nei piedi di Gesù, no, Dio ha permesso tutto questo, cioè, ha accettato tutto questo, ha trasformato tutto questo in bene. Dio ha permesso che tutto quanto è stato fatto, notate bene che San Pietro non dice guardate che quello che è successo, quindi pace è finita lì, per cui vedete che tutto finisce bene, tutto è bene, quel che finisce bene è l'ultimo chiude la porta, no, non è così, eh? Cioè San Pietro, prima cosa, dobbiamo metterci nella verità, cioè San Pietro aiuta a fare una specie di memoria storica e una guarigione della memoria. La guarigione della memoria non si fa dicendo ma sì, ho fatto il male, però guarda, meno male che è successo questo male, perché allora, no, questo è superficialità. Cioè il male che ho fatto è veramente un male e sono pentito di questo male. Boh, il male è male, non dobbiamo chiamarlo bene. Ma Dio non si è fermato davanti al mio male e l'ha fatto servire a un bene, e questo Dio, grazie Signore, non sarei qui se non fossi passato da lì, tu non ti sei lasciato fermare dal male, ah, questo è bellissimo, capite? Quindi il problema è di Dio, non è mio, però io devo essere onesto nel riconoscere che comunque è stato un male, non posso chiamarlo bene, è un male che Dio ha fatto servire a un bene, però il male c'è stato, e questo c'è, mi spiace che c'è stato, però c'è, e devo riconoscere che però, Signore, questo mi mette nell'umiltà, mi fa capire che non devo dimenticare il lettuccio su cui ero disteso e che tu mi hai guarito, per cui è bello quando Gesù dice prendi il tuo lettuccio e portalo a casa tua, cioè non lasciarlo lì il lettuccio, portalo a casa, perché tu rischi di credere di essere stato sempre sano, portalo a casa e vedi dove eri, almeno che ogni volta che hai la tentazione di sentirti superbo e sentirti arrivati, guardi quel lettuccio appeso al muso, ah guarda dove ero, oh. Allora San Pietro non dice ma sente, sapete quel che è stato, voi avete, no, voi, cioè è stato consegnato a voi, e voi per mano di empi senza legge, chi sono gli empi senza legge? I pagani, cioè voi siete stato lo strumento perché Gesù fosse consegnato ai pagani, perché di fatto sono i romani che l'hanno ucciso, non gli ebrei non potevano uccidere nessuno, il processo è stato poi giustificato e firmato, controfirmato da Pilato, quindi sono i romani che hanno fatto questo, ma voi invece, voi, per mano degli empi senza leggi, voi, attraverso di loro, loro sono stati i vostri emissari, lo avete ucciso inchiodandolo al patibolo. Quindi San Pietro per prima cosa li mette nella verità, cioè prendete la responsabilità del male che avete fatto il male e quindi riconoscete che c'è. Prima cosa per essere perdonati è riconoscere il male, non sminuire il male, dire ma fanno tutti così, ma cosa volete, insomma, alla fine... Ma poi Gesù ha detto sulla croce perdona loro perché non sanno quello che fanno, quindi non è per caso che siete già, no, un momento, riconoscete il male che avete fatto, primo passo è mettersi nella verità per ricevere l'amore, una verità senza una, ricordatevi che le due leggi della comunicazione sono verità e amore, la prima legge è la verità, perché se io devo comunicare, ma non ho verità da comunicare, perché dovrei comunicare? Quindi la prima domanda, la verità risponde alla domanda, che cosa devo dire? La verità. Ma qual è il motivo che mi spinge a dire la verità? È l'amore. Se io non amo, perché dovrei dire la verità? Capite? La prima domanda è che cosa dire, il secondo perché lo devo dire? Una comunicazione nasce sempre quando ci sono due domande, la prima domanda è il che cosa dire e il secondo perché. Il che cosa è la verità e il perché è l'amore. Io parlo perché amo. È l'amore che mi spinge a dire la verità. E quindi San Pietro subito, l'amore mi spinge a dirvi la verità e a mettervi nella verità perché voi imparate qual è l'amore di Dio, no? Quindi voi lo avete ucciso inchiodandolo al patibolo. Quindi voi. E aggiunge, ma Dio lo ha risuscitato liberandolo dalle doglie della morte. Notate bene, interessante, che cos'è la morte? La morte in realtà è un parto. Dio lo ha liberato dal parto della morte. La morte in realtà è un partorire, ricordate che San Paolo riprenderà questo tema, vedete che è veramente paolino, San Luca, negli Atti degli Apostoli, noi stiamo vivendo questo tempo di disagio che è un po' come il parto, la donna che deve partorire, anche Gesù nel Vangelo lo dice, no? La donna che deve partorire è in angosce, ma quando nasce una vita è gioia, quindi in realtà sembra una morte, ma è una vita, è un parto. È un parto quello che sta avvenendo. Dio lo ha risuscitato liberandolo dalle doglie della morte, cioè da queste doglie è nata la vita, la risurrezione, poiché non era possibile che la morte lo possedesse, cioè che lui restasse prigioniero della morte, assolutamente no. Dice infatti Davide a suo riguardo, e qui viene citato il famoso Salmo 15 o 16, che è quello che leggiamo il giovedì sera con Pietà: il Signore è mia parte di eredità, il mio calice, ve lo ricordate, no? Vedevo il Signore davanti a me continuamente, egli è alla mia destra, affinché non vacilli. Cioè, a chi attribuisce questo Salmo? Attribuisce a Gesù, è come se Gesù dicesse: veramente il Padre non mi ha mai abbandonato, Lui è alla mia destra, Lui mi ha sostenuto, non mi ha fatto vacillare, perciò si rallegra il mio cuore, le mie parole sono piene di letizia, io, benché essere mortale, riposerò nella speranza, perché non abbandonerai l'anima mia negli inferi, nello Sheol, né permetterai che il tuo santo veda la corruzione, che il tuo fedele veda la corruzione. Interessante, dice Davide, cioè i salmi sono attribuiti tutti a Davide, ora non sappiamo di chi è questo salmo, un salmo anonimo, però tutto il Salterio è attribuito a Davide, e Luca dà molto spazio in questa prima parte della sua opera alle argomentazioni che provano quanto il mistero pasquale fosse già annunciato dalle Sacre Scritture e dai salmi, e fa un po' come ha fatto Gesù, insomma. Cioè quello che è accaduto, guardate che era già scritto, non è niente di casuale. Voi credete ad aver fatto delle cose, in realtà tutto è saldamente nelle mani di Dio. Non avete fatto niente di nuovo, era tutto previsto. Mi hai fatto conoscere i sentieri della vita, mi colmerai di gioia alla tua presenza. Ecco, io penso che possiamo fermarci qui, perché il discorso è ancora molto lungo e va avanti ancora un po'. Ma è interessante fermarci qui e vedere un po' lo stile di Pietro, questo Pietro che ci presenta qual è il nostro futuro, ma anche qual è già il nostro presente, è cominciato un tempo nuovo, la spiegazione di ciò che è avvenuto, che sta avvenendo, viene letta attraverso i profeti, e quindi abbiamo detto l'importanza di cominciare a leggere le nostre situazioni attraverso le scritture, per leggerle in maniera luminosa, trasparente, per leggerla in maniera positiva, è la positività della scrittura, e dall'altra parte l'importanza di mettere le persone nella verità, per non cadere nel buonismo, per non dire poverini eravate stupidi, non avete capito niente, no, il buonismo è questo poverino, no, è vi metto nella verità, vi dico avete sbagliato, ok, l'errore c'è. Non vi colpevolizzo, vediamo cosa si può fare, c'è l'errore, si può cercare di fare un percorso insieme per riuscire ad avvicinarci alla verità. Chiaro, magari non si arriverà alla verità in maniera cristallina e immediata, ci vorrà del tempo, ci vorrà la fatica, ci vorrà un percorso, non puoi arrivare alla verità intera, però pian piano ci si arriva, però bisogna cominciare. Ecco, questa comunicazione che deve sempre avvenire attraverso questi due leggi, la legge della verità e la legge dell'amore. Se ne manca una, abbiamo una comunicazione a metà. Una verità che diventa insostenibile, perché non c'è l'amore che la sostiene. Una verità che rischia di ferire, perché non è guidata dall'amore, perché il motivo che la spinge non è l'amore, ma è la ritorsione. Adesso ti dico tutto quello che penso, ma questa non è comunicazione, no? Non è mettere l'altro nella verità. Bene, penso che già il fermarci qui ci dice già qualcosa. E penso ci insegna già uno stile, ci indica anche come imparare a leggere gli eventi, come diventare profeti, cosa vuol dire avere sogni, cosa vuol dire essere giovani, dei vecchi che sono giovani, mentre noi non siamo in una società anche dove ci sono tanti giovani che sono già vecchi, cioè perché non sanno più sognare, perché vivono già il déjà vu, sono già spenti dentro, manca il coraggio di andare oltre, di giocarsi, di mettersi in discussione, mentre invece l'essere giovani e l'essere presi dallo spirito è questa capacità di creatività, di novità, di vita.